giochi sul nostro podcast, il podcast ludico.
Ciao a tutti, puntata sui neofiti, termine un po' snob. Siamo qui stasera per parlarne insieme a Fapos.
Oh, buonasera. Ciao Paolo. Allora, com'è questa tua prima puntata da conduttore?
Emozionante.
Chissà cosa diranno gli ascoltatori. Di cosa parliamo? Di neofiti?
Questa sera neofiti, esattamente questo argomento delicato.
Oh, allora, qual è il primo titolo che ci vuoi presentare? Ma soprattutto, cosa intendi per neofiti? Perché?
Cosa si intende per neofiti? Neofiti è un termine un po' snob per parlare dei principianti, possono essere veramente di tutte le età, dalla tua nipotina che vuole iniziare a giocare perché vede cose colorate sul tavolo, a un ragazzo grande della tua età, un uomo che dice cosa stai facendo, fammi provare, quindi può veramente essere categorizzato con tutte le età. Quante volte hai introdotto un neofita al tavolo tu?
Pochissime volte, veramente. Ho sempre avuto difficoltà, nel senso che più che altro con mio figlio in mezzo di 7 anni i giochi che si possono fare sono pochi, quindi alla fine sceglievamo giochi veramente veramente facili. Sinceramente, se mi si presentasse davanti un ragazzo della mia età e mi chiedesse un gioco da giocare, non so se riproporrei uno di quelli. Andrei su un qualcosa di magari un po' più strutturato,
accattivante.
Magari con la grafica anche. Faccio un esempio. Uno dei primi titoli che ho fatto giocare a una coppia che si sono presentati, che volevano magari provare qualcosina, con mio figlio appunto di 7 anni, li ho fatti giocare a Patchwork.
Carino.
Sì. E Patchwork ha una durata giusta, ha delle regole molto, molto semplici, ma c'è qualcosa in commercio che ti può offrire di più.
Assolutamente vero. Guarda, semplicemente ritengo i giochi per neofiti una categoria più delicata degli altri, perché chi ha lo stomaco è pronto ad affrontare più o meno qualsiasi cosa. Un neofita lo stomaco non ce l'ha. L'importante è non offrirgli qualcosa di banale, un gioco stupido e banale che possa annoiare. E quando qualcuno mi chiede, mi fai giocare, dai, fammi provare uno dei tuoi giochi, io prima di tutto mi emoziono, perché è un passo avanti nella divulgazione del nostro hobby. E poi in tavolo, secondo me, alcuni grandi miti.
Grandi miti è difficile, cosa intendi?
Grandi miti dell'introduttivo. Cerco subito di colpire con un gioco in 3 dimensioni, subito. Perché uno da un gioco da tavolo che non ne sa nulla cosa si aspetta, il Monopoli e il Risico, no? Dai, diciamo, scarabeo.
È vero.
Tu gli intavoli un treno 3D e gli ambienti un gioco nel Far West e gli dici, tu sei un rapinatore, devi rapinare le persone su un treno in corsa.
Sfrutti il colpo d'occhio, sei furbo.
Colpo d'occhio, un gioco avvincente. Quindi io passerei subito a parlare di Colt Express, il primo gioco che ho acquistato nella seconda era dei giochi da tavolo, e non mi ricordo neanche perché l'ho comprato. Gioco del 2014, perché è bello come introduttivo secondo me? Perché è un gioco in simultanea, senza downtime. È uno di quei giochi dove non devi stare a guardare gli altri quello che fanno, a meno che tu non sia un po' scappato e voglia vedere un po' le loro mosse, ma questo avviene dopo. E insomma, vedere il tuo piccolo bandito di legno che ti rappresenta, che si lancia su un treno in corsa, che puoi vedere in 3 dimensioni con tutti i disegni fatti bene. Il tuo scopo è rubare più bottino degli altri, con una meccanica di carte estremamente semplice, ma allo stesso tempo avvincente e che porta al miglioramento partita dopo partita. Quindi ecco qui che cade la banalità inesistente, secondo me, in questo titolo. Colpisce, attira e dice, ti fa pensare a un mondo più grande dietro i carri armatini del Risico e le letterine dello Scarabeo. No,
non è affatto un titolo banale, ha vinto comunque un Lucca Comics, quindi un gioco dell'anno l'ha vinto, ora non mi ricordo in che anno, forse 2015. Hai scelto un po' un caso un po' particolare, perché a mia opinione ovviamente c'è dell'alta interazione in quel gioco, e se tu metti al tavolo delle persone che poco a poco l'alta interazione non la sopportano, al primo pugno che gli arriva da parte del tuo omino, questi si incazzano. No, magari il primo no, però il secondo, il terzo magari gli si girano. È classico anche gioco dove ci si può alleare contro qualcuno, quindi
certo,
bisogna stare attenti. Sì, però ti fa fare un sacco di risate. È un gioco geniale nella tridimensionalità, nel gestire le azioni che poi alla fine sono tutte in contemporanea. E
anche secondo me.
Le risate te le fa fare.
Prendi un ragazzo della nostra età, più o meno della quarantina, e gli fai vedere questo treno nel Far West. C'è solo un elemento mancante nel treno del Far West, una DeLorean davanti.
Ma non c'era un'espansione, una versione...
Esatto.
Ecco.
Hanno fatto l'espansione con la DeLorean davanti. Tu in quel momento diventi il suo dio in terra e questa persona dice: questo è il prodotto più bello che abbia mai visto.
Ma si trova in commercio?
Non lo so.
Okay.
Si trovava tanti anni fa. Sono passati degli anni, dai.
Io però ti so dire che il nostro Luca Ciglione ce l'ha. Non so come se l'è procurata, ma ce l'ha. Poi glielo chiediamo.
Grande.
Io invece, come titolo introduttivo, sono indeciso tra due, perché è troppo facile dire Carcassonne, troppo facile. Però io lo reputo anche un gioco che ha una certa età. E poi giocare subito col contadino non è fattibile. E se io ora dovessi usare un Carcassonne per introdurre qualcuno, userei il cooperativo Nebbie su Carcassonne. Però non è il mio primo titolo. Io come primo titolo andrei su Cascadia, e parliamo del numero uno degli astrati su BGG, quindi non parliamo di un gioco qualsiasi, e ha vinto una marea di premi. Io scelgo lui semplicemente perché è un gioco che ti fa appassionare la persona che da poco si affaccia a questo mondo, però ti offre una profondità che anche la persona più esperta la tiene incollata al tavolo. E poi ha nel libretto istruzione, nel libro dell'istruzione, c'è tutta una serie di scenari da affrontare in solitario o in multigiocatore, che sono veramente belle, cioè ti offrono una sfida una dietro l'altra incredibile. Giusto per fare due spiegazioni su Cascadia, tu piazzi delle tessere dove devi formare un habitat, e tu a turno scegli la tessera col tuo habitat e la tua tessera animale che vuoi piazzare su uno qualunque delle altre tessere habitat che hai davanti. Devi accoppiare gli animali, devi gestire gli animali in modo tale che siano, diciamo, uno in fila all'altro, oppure per coppie, oppure distaccati totalmente l'uno tra l'altro. E gli orsi, per esempio, vanno in coppia, le volpi non si possono vedere, i salmoni giustamente stanno solo nei fiumi. Poi le montagne con le montagne, i fiumi con i fiumi, eccetera. E già questo ti offre una piattaforma di variabili che ti permette di avere tanta variabilità e tanta profondità di gioco. Poi c'è una chiave di volta che ti riduce la fortuna, e questo è molto interessante per un giocatore un po' più esperto. Cioè il segnalino natura, che è una specie di jolly, ok? E ti permette di scegliere qualsiasi animale, qualsiasi tessera tu abbia davanti, che non siano accappiate, possono essere anche spaiate tra di loro. E ridurre la fortuna per un giocatore un po' più esperto è importantissimo, perché lo fa sentire padrone del gioco. Poi i punti si possono fare per habitat, per animale, per il territorio più ampio. Ok, si possono fare in tanti modi, non è un'insalata di punti, però comunque hai varie possibilità di gestirti la partita. E l'interazione è bassa, quindi siamo totalmente dalla parte opposta del gioco che hai presentato tu. Però l'introduzione bassa in una persona che si vuole mettere lì la prima volta, capire, cercare di capire, approfondire, diciamo, lo aiuta a concentrarsi di più, ad apprezzare, secondo me, di più un titolo. Poi se la persona è un po' cacciarone, è ovvio che Colt Express lo farà sicuramente immergere di più, ma ha un suo perché anche, diciamo, la bassa interazione.
Facciamo un distinguo dovuto: il neofita non smette di essere neofita dopo una partita, ma dopo diverse partite. Quindi lui si siede da neofita davanti a Colt Express e la volta dopo davanti a Cascadia e piano piano costruisce il suo tipo di gamer.
Giocare a giochi diversi aiuta sicuramente. Guarda, mi hai dato un grandissimo spunto, perché l'ultimo titolo allora che dopo tirerò fuori è un qualcosa che non ci si aspetta. Però
non spoilerà.
No, ora no, lo metto all'ultimo perché non ce lo si aspetta per quello, però è importante avere esperienze diverse, è vero. Io il mio primo gioco è stato Magic.
Come wow, tanti... chiamarlo board game è una bella botta.
Però mi ha rovinato, non riesco più a giocare giochi simili. Per me
c'è un'intera comunità tipo San Patrignano di gente rovinata da Magic sotto ogni aspetto di salute
sì,
ed economia.
Cioè, la prima partita l'ho fatta che ero in terza media. Appena vedo un gioco che pelo pelo gli assomiglia, non riesco più, perché i confronti sono tutti per quello. E... poi sono passato a Warhammer, che non è un ottimo introduttivo. Magic invece può essere un ottimo introduttivo, però non lo consiglierei al giorno d'oggi, ecco.
Così come l'eroina è un ottimo introduttivo alle droghe, Magic è un ottimo introduttivo ai giochi da tavolo.
Cosa proponi ora?
Cosa propongo? Dunque, siamo passati da un treno in corsa e bandite che rassaltano alla gestione di tesserine e accoppiamenti animali. Io, come ho detto prima, vado sempre in ansia quando mi dicono: Paolo, facci fare... dai, sabato sera vieni a mangiare da noi, ci facciamo uno dei tuoi giochi. Aiuto, cosa faccio? E sinceramente, guarda, per quanto possa stimare Ticket to Ride, attenzione, non ho mai giocato a Ticket to Ride. Questo è fare outing e peso, eh? Lo so. Mi presento davanti a amici che mi guardano con gli occhioni stellina e dico: ragazzi, questa sera costruiamo una rete ferroviaria. Io mi sento più a mio agio se gli dico: ragazzi, questa sera risolviamo un crimine, oppure scappiamo da una stanza dove ci hanno rinchiuso, scusate la sdetta romagnola, ragazzi, mi sono messo così, e propongo una exit, quella che io chiamo avventure exit. Il titolo esatto del gioco è Exit il gioco, che conta 20 titoli diversi. Sono 20 giochi attualmente disponibili tutti, più i libri game.
Ma sì, scusami, con quale inizi però?
Ah, sempre con la baita abbandonata, che tutte le volte è da ricomprare, perché è letteralmente da distruggere con forbici e strappi e pennellate di colore.
E in quanto tempo gliela riesci a far giocare?
Si mangia una pizza, dopo la pizza diciamo 9:30 si intavola, a mezzanotte la mezza è finita. È un mono serata.
Pensavo di più, in effetti. Allora sei bravo a condurre il gioco.
Ma direi che la baita abbandonata fa da sola. È proprio della categoria principianti, perché Exit è diviso in categorie di difficoltà, e la baita abbandonata, se qualcuno me lo chiedesse da dove comincio, comincio da lì. È il primo, l'hanno proprio disegnato come introduttivo al loro sistema di risoluzione enigmi a disco, che è estremamente...
bello?
No, quando una cosa si capisce bene cosa si vuole fare. Danichelli, vieni a me.
Oddio, non lo so. Chiara.
È di facilissima deduzione.
Ah, ok.
Come... è intuitivo, grazie. È arrivato Pippo Baudo e mi ha spoilerato, mi ha detto come si dice. È intuitivo, estremamente immersivo, perché è curato nelle immagini, è curato negli enigmi, e se un po' c'è lo spirito al tavolo di dire: dai, fammici credere, immergimi in questa atmosfera, è assolutamente intuitivo. D'altro canto, non bisogna toccare, a meno che non si chiami Sherlock Holmes, il Castello Proibito. Il Castello Proibito lo ricordo come uno dei fail più clamorosi della storia dei giochi da tavolo della mia carriera. A metà avevamo tutti uno sguardo perplesso, abbiamo detto: ragazzi, chiudiamo, la buttiamo nel bidone e guardiamoci un film, che è meglio. È estremamente difficile. Ora, qualche ascoltatore l'avrà giocata e finita, io ho stima nei suoi confronti, ma me è stupido.
Ce ne sono tantissime. Cioè, tu come fai a capire? Cioè, viene mi sono trovato benissimo con la baita abbandonata, perché sì, ci ha giocato a casa tua. Cosa mi consigli di comprarmi ora?
Se ne hai giocato uno solo, un altro principiante, come per esempio il laboratorio misterioso, credo si chiami. quello okay. sul laboratorio chimico, oppure la base nei ghiacci, ecco, anche la base nei ghiacci è bello, un po' la cosa, bello,
ma l'hai poi giocate passiamo... tutte?
Tutte no, 10 sì.
Ok, quella sul Signore degli Anelli?
No, non l'ho giocata, ma mi fa una gola, mamma. Però non ho il gruppo giusto, non ho 5 appassionati di Lord of the Rings.
Ma che livello è quella del Signore degli Anelli?
Credo sia avanzato, non è, però, ma è avanzato. Comunque è un ottimo, secondo me, titolo per introdurre la persona ai collaborativi, perché sarà il suo primo collaborativo. Qui non si compete individualmente alla vittoria, ma bisogna sopravvivere tutti quanti insieme.
Sì, sì, giusto. È il primo collaborativo che parliamo veramente questa sera. Ci sta, le prime partite che uno fa, un collaborativo ogni tanto fa bene da introdurre. Io l'Exit non mi sarebbe mai venuto in mente di proporlo, però il fatto di fare gruppo, sedersi lì al tavolo, bersi la birra, lo puoi fare con qualsiasi gioco, ma in un Exit hai più da condividere forse. Forse perché stai appunto collaborando per un qualcosa di utile a tutti.
E poi quando risolvi un enigma, per quanto facile, ti senti un genio davanti a tutti e l'esperienza è galvanizzante.
Io, vediamo, come secondo gioco ne ho uno banale. È uno banale, ma per me ha un perché molto importante. Io ho messo Seven Wonders. È un gioco di draft, lo sappiamo tutti. Hai le tue carte in mano, ne scegli una, passi le altre. Hai 7 tipi di carte, le carte risorsa, scienza, mercato, monumento, gilda, le carte militari. E uno poi sceglie la sua strategia. Ok, in base al draft che hai, scegli che strategia avere. La cosa bella è che uno, appena inizia a giocare la prima partita, prova a fare un po' di tutto. Non so se ci hai mai fatto caso. Arriva la persona che non ci ha mai giocato e dice, ma sì, facciamo un monumento, ma sì, una scienza, ma sì, una gilda. Che poi è assolutamente un modo sbagliatissimo di giocare a Seven Wonders, perché poi bisogna focalizzarsi su qualcosa e puntare su quello alla fine se si vuole vincere. Però il neofita inizia così, ma così facendo poi capisce qual è la sua strada. E attenzione, lui anche alla prima partita riesce a giocarsela. Non ti dico che riesce a vincere, però riesce a giocarsela. E magari anche con pochissimo scarto con quello che ci ha giocato più attentamente. Ma questo lo fa sentire bravo in quel gioco e gli viene voglia di riprovarlo ancora, di farci la seconda partita. È importantissimo questo fattore e io è per questo che l'ho scelto. Guarda, per me è stato lì lì per essere al primo posto. Ho scelto di metterlo al secondo posto soltanto perché è un gioco breve, ma a seconda della compagnia potrebbe diventare lunghetto. Perché ci rischi di arrivare anche a un'ora o superarla, eh? Non è che è così tanto difficile, anche se in giro dicono, ah sì, è un gioco breve, sì, è un gioco breve se tutti ci sanno giocare, ma se sei al tavolo in associazione hai 2 o 3 persone che non ci sanno giocare, non è un gioco così breve.
Non lo trovo nemmeno banale, sono sincero, a me ha entusiasmato, è stata una delle prime partite che ho fatto nella seconda era, che la chiamo così, dei giochi da tavolo. La prima era si conclude con HeroQuest nel 92-93, poi dopo non ho più toccato niente fino al 2010.
Sì.
E secondo me Seven Wonders non è banale, mi ha sempre lasciato la voglia di rigiocarlo, tant'è che se me lo propongono lo gioco sempre volentieri. Il suo problema, che non è un problema, è che non è propriamente un gioco da tavolo, bensì un gioco di carte. È un cardboard game.
Sì, è vero, è vero. Infatti se uno un po' più esperto, non so se poi fa una partita, 2, poi forse lascia lì, giustamente. Però questo lo fa rimanere molto semplice. Ma semplice non in termini disprigiativo, semplice anche nel senso che è facile da imparare ed è facile poi da spiegare. Si spiega facilmente, riesci a far sedere velocemente le persone e queste già si danno da fare. È un gioco d'associazione sicuramente, perché è facile in tutto. Certo, se sei a casa tua e il gruppo di amici, Seven Wonders può essere utile se ti piace, però posso capire che alla lunga stanchi. Cascadia, secondo me, stanca di meno.
Benissimo, devo assolutamente provarlo questo Cascadia.
Sì, anche perché ha un numero 1, come gli fai a dire di no?
No, no, infatti il numero uno sono da provare tutti. Tranne Gloomhaven perché pesa quanto me. Quindi.
Pesa tanto. Frosthaven pesa di più. Sì, no. Siamo sui 16 kg.
Se Gloomhaven mi spaventa, Frosthaven mi fa provare emozioni lovecraftiane.
Sai che ora ci ritireremo un sacco di critiche. A me personalmente non è piaciuto molto. Primo Gloomhaven che ho giocato è Jaw of the Lion.
Così come me.
Sì, ci sono arrivato intorno alla 13ª-14ª scenario, sì, poi ho mollato. Però ho detto, forse Gloomhaven ha qualcosa di in più, però non me lo volevo comprare. Allora mi sono scaricato il videogioco su Steam, su PC, e sono arrivato al secondo scenario, poi ho mollato.
Wow.
È peggio di Gloomhaven, Jaw of the Lion. Sì, per me Jaw of the Lion è il migliore del papà.
Due parole al volo su questo prodotto, intanto facciamo una piccola digressione.
Non è un gioco per neofiti innanzitutto, però
no, non lo è, assolutamente non lo è.
Se avete la persona che ama i GDR o che ha amato alcuni particolari videogiochi come possono essere anche Bloodborne oppure quello dove sei, fammi un nome di un videogioco moderno che ora va, qual è?
Io sto giocando per la prima volta in vita mia The Witcher 3.
Se uno ama The Witcher, secondo me può tranquillamente sedersi e giocare a Jaw of the Lion. Tranquillamente.
Che bello.
Poi, poco a poco, gli piacciono anche i gestionali. Si gestisce il suo mazzetto di carte. Quale giocare prima, quale giocare dopo. Ci va a nozze. Cresce il personaggio, progredisce il personaggio. Anche un giocatore, magari non proprio alla prima o seconda partita, ma già un giocatore che ha già fatto qualche partita, si siede a un Gloomhaven Jaw of the Lion, secondo me si può divertire. Ma non è un qualcosa da proporre a tutti. Devi proprio selezionare la persona.
E anche la persona selezionata, amante dei dungeon crawl e dei giochi di ruolo, dopo un po' tende a mollarlo. Jaw of the Lion, la versione ridotta, conta 25 scenari. Io e il mio affiatatissimo gruppo, che siamo in 4, al 7º scenario abbiamo detto possiamo giocare anche ad altro. Non so per quale motivo, non è un brutto gioco, ma non mi tiene lì.
Ma chi l'ha mollato per primo? Sei stato tu o sono stati loro?
No, tutti quanti in un silenzio generale, ci dobbiamo vedere martedì che dobbiamo giocare a Jaws. Silenzio? Giochiamo oltre? Dai sì, proviamo oltre!
Scommetto che ti ha dato un po' un senso di ripetitività, vero?
Sì, piuttosto che... cioè, no sense di andare avanti. Perché continuare a giocare? Sono già 7 volte che ci giochiamo ancora, perché?
Oh, è vero, capisco quello che dici, è vero. Va bene, cosa proporresti allora al posto di Joe?
Wow, io non sono un grande conoscitore dei dungeon crawl, soprattutto perché mi hanno deluso 3-4 volte e li ho lasciati andare. E, sì, invece, accidenti. Se una persona vuole giocare con delle miniature su un tabellone in un'ambientazione estremamente narrativa che mi ha preso in pieno, Robin Hood, le avventure di Robin Hood.
Ne ho sentito parlare sempre un sacco bene e qualcuno della redazione ci ha giocato, mi incuriosisce ma non ci ho mai giocato, ma soprattutto anche nelle fiere non l'ho mai visto giocare, non sono mai riuscito a vederlo di persona. Come si presenta?
È di una facilità disarmante, lo potrei insegnare a mia nipote di 9 anni in 10 minuti senza che lei faccia una singola domanda, perché oltre ad essere la bambina più intelligente del globo terracqueo, è un gioco che si presta a essere giocato da chiunque. È una storia narrata...
Sì. Dopo questa devi invitare poi in puntate tua nipote, eh?
Oddio, va bene. Ci si prova.
Vabbè, avanti.
E è un gioco che viene narrato da se stesso. Il regolamento è raccontato e quindi non c'è scritto istruzioni, punto 1, fai questo. Lui comincia, torna Robin di Locksley nel 1109 a Nottingham. Prendi la miniatura e mettila lì. Ah, è già bellissimo. Ti sei già dentro, stai leggendo le regole, stai già giocando. Ed è splendido, i miei amici quarantenni con la barba imbruttiti dalla vita come me, mi dicono, giochiamo a Robin Hood, voglio tenere Lady Marian. Ha un difetto enorme, che ha un prezzo spropositato, costa 70 euro E secondo me, per il personalissimo, è un prezzo spropositato se è vero che Rebellion ne costa 89. Di cosa stiamo parlando? Però, secondo me, merita la prova. Se qualcuno lo ha, giocatelo, perché mi ha proprio conquistato. Lo giocherò giovedì sera di nuovo.
Ha un cartonato bello, Robino? Non è proprio...
un tabellone immenso.
Non è proprio banale. Anche la carta ha il suo costo, non solo le miniature. Molto spesso rifinito bene. Graficamente, dalle immagini che vedo online, che ora sto guardando online, attira. Ecco, mettiamola così.
Io non spoilerò nulla, sono riusciti a far 15 ambientazioni diverse, o più, non ricordo di preciso, con un unico tabellone monofatta. C'è un trucchetto che tutte le volte ti cambia il tabellone, e il tabellone è sempre lo stesso. Questo merita il mio applauso.
E qual è il trucchetto?
Allora, spoilerare, il trucchetto sono più di 120 piccoli tasselli in stile calendario dell'avvento. Ogni volta lo alzi e sotto c'è sempre la stessa cosa, d'accordo, ma a seconda della quest che stai completando, devi riferirti a un numero che ti cambia la cosa che c'è sotto. Genio.
Sì, sì, vabbè, questo dalle immagini online si può già vedere. Forse non si capisce giustamente bene come si gioca, perché non lo puoi sapere se non leggi cosa c'è sotto le caselle. Giustamente non puoi fare spoiler.
No, certo. La meccanica del movimento dei meeple mi ha fatto veramente applaudire, perché io ho giocato a Warhammer, no? Purtroppo sono anch'io un ex tossico dipendente Games Workshop, ma no, mannaggia loro, davvero bruciassero male. E se tu hai per ogni personaggio hai 4 meeple, ognuno che corre in una maniera diversa. Corre molto, è più lungo, corre medio, è medio, oppure è fermo e sta in piedi. Incolonnandoli, facendoli toccare uno, fai un piccolo trenino con questi meeple, vedi quanto muove il tuo personaggio. Ma quando mai? Ma veramente? Ma è bellissimo.
Sì, forte, è una trovata carina.
Poi se usi il meeple che corre veloce, non puoi mettere il segnalino fatica e hai dei malus quando c'è il combattimento, perché c'è anche il combattimento. Devi pescare segnalino da un sacchetto segreto, è bellissimo. Giocate le avventure di Robin Hood, perché è dell'autore delle cronache di Andor, le leggende di Andor.
Sì.
E se lo merita, bravo. Bravo, bravo, bravo.
Ti dico allora l'ultimo mio gioco, ed è, come ti dicevo prima, un po' particolare. Sì, sì. È sempre con le miniature e direi Zombicide.
Oh!
È lungo.
Le risate.
Lo so, è lungo, perché più di un'ora ci metti a giocare una partita anche semplice. Mamma mia, che risate che ti... Io ho provato tutti i Zombicide, non tutti, ne ho provati 3, diciamo il classico, seconda edizione, anche il primo, comunque seconda edizione, poi Black Plague, e poi quello che prediligo è l'Invaders, perché ha avuto delle limature alle regole e degli accorgimenti che secondo me lo rendono migliore. Innanzitutto, quando spari puoi fare focus sull'abominio. Cosa che negli altri non potevi fare, ma perché non si può fare? Cioè, è normale che se hai un abominio lì, vi mettete tutti a fare focus sull'abominio.
Okay. Cioè, chiunque abbia mai giocato con un videogioco lo fa.
Esatto, cioè, proprio, mi sembra proprio una cosa banale. Poi, i personaggi. Secondo me, i personaggi sono più diversi l'uno dall'altro. Significa che ti puoi trovare anche in mano l'oggetto che non ti serve, ma questo favorisce la collaborazione, perché magari quell'oggetto che non serve a te magari serve di più a un altro, e allora ci si viene di più incontro l'uno con l'altro. Secondo me è un po' più collaborativo, è un po' più razionale nelle regole. C'è una regola però che è veramente cattivissima. Uno la legge la prima volta, magari gioca a un livello semplice e dice, ma tanto, quando mai mi capiterà, che stupidità. È che se due melme provenienti da due zone diverse, due scie di melme provenienti dai lati opposti della plancia si toccano, la partita è finita automaticamente. E non è così facile. Ecco, non è così facile tenerle separate. È molto difficile, sì, a volte ti costringe a separare gruppi di giocatori, uno dall'altro, una dall'altra parte. Dura tanto, è vero, però ti fa fare tante risate. E le miniature, attenzione, alla persona che sta giocando, che mette lì, sposta, il piacere tattile si fa sentire di più le prime volte che uno gioca. Io l'ho provato, tant'è vero che ho pitturato tutte le miniature di Zombie Side Invader.
Mamma mia, sì. Un pitturatore di miniature.
Sì, non coloro tante miniature, non pitturo tante miniature, ma quelli di Zombie Side mi sono piaciute a tal punto che le ho volute pitturare tutte.
Beh, anche perché sono prodotte da Kemon, vero?
Sì, 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 sì.
E allora loro hanno il manico giusto per fare le cose bene.
Sì, i zombie sono fatti bene, gli umani non così tanto, ma gli zombie sono belli, soprattutto i corridori.
Mi devi ricordare che la miniatura del giocatore, quello grosso, diciamo l'eroe grosso, il barbaro, chiamiamolo così,
sì,
fosse veramente, veramente fatta bene, quasi Space Marine come si deve.
Sì, ha alcune fattezze, infatti, che lo ricordano molto, la posa anche, i segni sull'armatura, sulle armi richiamano molto ed è bello. Per me le miniature fatte meglio sono quelle degli zombie, ma anche gli umani se la cavano bene.
Saranno anche designer di miniature differenti tra eroi e nemici.
E chi lo sa, andrò a indagare, non me lo ricordo, sai?
Tu hai menzionato Zombie Side Invader e io adesso ti stupisco. In questa lista di giochi per principianti, con il gioco assolutamente da non proporre a un principiante, però perché lo tiro fuori? Lo tiro fuori perché fu il gioco con il quale feci la mia prima partita con mia moglie, che all'epoca era la mia morosa in Romagna, mia fidanzata in Italia. E mi chiese, giochiamo un gioco da tavolo? Io da bambina giocavo a Hotel, ecco, dato che Hotel è un po' il gioco dell'oca con gli alberghi da montare, io le proposi Marco Polo. Sulle tracce di Marco Polo, che è un cinghialone niente male, converrai.
Mamma mia, con cosa hai fatto iniziare, poveretta.
Si innamorò perdutamente del tabellone e della grafica, così come me. Io l'ho comprato perché vidi questo tabellone disegnato in una maniera incredibile. E l'ho comprato alla cieca, come feci con Caverna tanti anni prima. Ed è un gioco bellissimo, Marco Polo. E secondo me, se un neofita ti dà l'aria, ti dà lo spazio per dire «Oh, sono bellissimi questi giochi facili che mi hai fatto fare, fammi provare qualcosa di tosto». Le tracce di Marco Polo è bellissimo. È un prodotto completamente italiano, della coppia Tascini-Luciani, quindi disegnato in Italia, scritto in Italia, non credo sia prodotto in Italia, vabbè. È un piazzamento lavoratori, che dove i lavoratori sono dei dadi, dove si gira tutta quanta la traccia che fece Marco Polo a caccia della più che altro alla ricerca delle merci che ci servono per risolvere dei contratti. Quindi sete, spezie, tutto quello che lo rese insomma famoso per essere arrivato dall'altra parte del mondo. Ma non è difficile, è vasto, quindi all'inizio si fanno tanti errori, si fanno mosse inutili, si fanno punteggi ridicoli, però davvero una partita tira l'altra, perché giri i dadi, muovi i cammelli, prendi la spezia a forma di spezia, la seta a forma di seta, è tanto 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 vario, vasto e ambientato anche questo bene. Sentito che io parlo sempre di giochi estremamente ambientati, io... Se mi fai toccare un astratto divento di cenere e muoio per terra.
Ci sono astratti e astratti, però non sono tutti uguali.
C'è la scatolina di quarto qui di fianco a me che suda. Sta sudando, è vero che suda.
Allora, hai scelto un gioco molto elegante per farla iniziare. Cioè, elegante in tutto, nelle meccaniche, nella grafica, nei colori e in tutto. Un po' difficilotto come prima partita, ma ti ricordi chi ha vinto?
No, la prima partita ma probabilmente non la finimmo neanche, ma mi ricordo che disse la prossima la finiamo, quando ci rigiochiamo, e ci giocammo la volta dopo su un prato. Tu immaginati un German pieno di componenti giocati in un prato, e quella volta mi presi un ustione solare di primo grado alla mia capoccia pelata, me la ricordo perfettamente dal male che mi sono fatto. Forse me lo merito per aver intavolato Marco Polo.
Mamma mia, c'è gente che si sta mettendo mani nei capelli e tirando la barba.
Ci sta urlando te lo meriti dal finestrino, te lo meriti. È giusto, è giusto. Però ora gioca con me tutte le settimane. Cosa giochiamo? Cosa giochiamo? Prossima partita venerdì sera di un Imperium.
Però
io e la signora.
Giochi leggeri con lei ne fai?
Beh, di un Imperium non sarà pesante, dai. Sì, come scusa, ti rispondo. La risposta è sì, e giochiamo il nostro gioco leggero preferito è Dragon Castle.
Ah.
Il nostro gioco del cuore è Terraforming Mars.
Okay.
Il 2 è spettacolare.
Bellissimo.
Rischiamo il divorzio ogni partita.
Ci può stare, e comunque ha sempre ragione lei, però.
Ma chiaro.
A prescindere.
Questo tiene unito il nostro matrimonio.
Va bene. Paolo, siamo arrivati alla conclusione? O sbaglio?
Siamo arrivati alla conclusione, sì, non sbagli.
Salutiamo i nostri amici, ma prima cosa gli ricordiamo?
Di bere il latte ogni mattino e di andare a letto prima delle 11?
Se ci riescono, complimenti. Io non ci riesco più. No, vabbè, gli ricordiamo di collegarsi al nostro canale Telegram, e che sul sito online di Giochi sul nostro tavolo possono trovare le recensioni e informazioni di tutti i giochi di cui abbiamo parlato.
Trovate le puntate precedenti del podcast qui nell'app che state utilizzando.
È vero, anche quello, soprattutto quello. Ciao a tutti!
Ragazzi, un saluto!
Giochi sul nostro podcast. Il podcast ludico.
Avete ascoltato Giochi sul nostro podcast.